Mantova di notte. I delitti, le indagini, i misteri irrisolti di ieri e di oggi. A cura della redazione di mantovanera.it.
Mantova di notte è offerto da CMC Sicurezza. Investigazioni per aziende e privati. A Mantova, vicolo San Carlo 2, telefono 335 18 93 023.
Stiamo raccontando per Mantova di notte la vicenda dell'aggressione sulla A22. Abbiamo avuto modo di raccontarla su mantovanera.it, grazie anche a delle immagini che ci avevano concesso allora in esclusiva i protagonisti di questa vicenda. Stiamo raccontando dell'aggressione sulla A22 quando nel novembre 2012, Riccardo Velponer, un piccolo autotrasportatore trentenne di Verona, era stato, secondo quanto ci aveva raccontato, avvicinato, fermato da un'auto che gli chiedeva strada insistentemente mentre si trovava lui a sorpassare un convoglio di tir. Un'auto che gli chiedeva la strada, dalla quale poi sarebbero scese almeno due persone che lo avrebbero picchiato, lasciandolo a terra lungo la corsia d'emergenza della 22 in direzione sud. Alessandro, un'auto blu, è un'auto con un lampeggiante blu. Hai detto, avevamo titolato aggredito da due bodyguard. Il giorno dopo i giornali in edicola locali diranno quello. La vicenda però prende un passo nazionale, una via nazionale, quando la squadra mobile della questura di Mantova, della questura di Piazza Sordello, fa sapere chi sono i responsabili. Ovviamente quando sono stati identificati e poi prenderanno la loro strada, i nomi diventano noti e quindi vengono diffusi alla stampa. Chi sono?
Sì, oltre ad avere un nome e cognome, Adriano Davi e Luca Prioli hanno una professione. Sono a loro volta agenti di polizia. E non sono gente di polizia qualsiasi, perché sono del servizio scorte, quindi sono persone molto importanti nella loro professione, e anche quel giorno stavano facendo qualcosa di estremamente importante, cioè stavano trasportando verso il meridione un pentito di malavita organizzata che stava andando a fornire una testimonianza che, come sempre in questi casi, sarebbe stata molto importante nel processo che lo vedeva salire sul banco dei testimoni. Quindi erano in una missione molto delicata, era molto presto e stavano andando a buona velocità, come nel loro diritto, essendo un'auto di scorta, verso il meridione.
Quindi regge quella prima ricostruzione che era stata fatta. Tutto sommato erano persone di scorta, non erano bodyguard, l'auto non era di un politico, non era di una persona con una certa visibilità, ma era un'auto veramente di servizio.
Sì, era un'auto di servizio, una Laguna, come abbiamo detto, con lampeggiante blu. Quindi la ricostruzione fatta direttamente dalla vittima finora sta tranquillamente in piedi, nel senso che trova riscontro nel fatto che queste persone fossero effettivamente due persone che dovevano proteggere la persona che stavano trasportando. Poi se il loro comportamento è stato quello che ci ha raccontato la vittima, probabilmente sono andati oltre i loro compiti, però questo verrà stabilito poi in altre sedi.
Una volta identificati, la vicenda prende giustamente la via del processo. Voglio dire, ci sono delle indagini che vengono chiuse.
Sì, le indagini vengono chiuse. Io prima tornerei un attimo sulla funzione, sul ruolo dei due poliziotti, perché
figurati, siamo qui apposta.
Tu dicevi che siamo arrivati a livello di stampa nazionale proprio per il loro ruolo, perché insomma è molto, molto strano. Sarebbe, all'epoca si credeva sarebbe stato molto grave se davvero due poliziotti avessero aggredito una persona dopo un sorpasso, tanto più che Prioli è un esponente del COISP del Veneto, che è uno dei sindacati di polizia, e quindi la questione acquista questa rilevanza nazionale, ed è un elemento, possiamo dirlo, che l'avvocato difensore dei due userà per difenderli, perché insomma un avvocato fa il proprio mestiere, e sosteneva che la questione avesse avuto una rilevanza nazionale, che quindi il processo nel suo piccolo di Mantova avesse acquisito una pressione di un certo tipo. Questa è una parte della linea difensiva che possiamo anticipare già adesso, insomma. Come dicevo, ci sono indagini preliminari, ce ne sono diverse. Oltre alle ricostruzioni tecniche della mobile, ci sono anche la ricostruzione, diciamo, medica, perché il pubblico ministero che si occupa, anzi lo stesso procuratore Condorelli, Antonino Condorelli, a seguire la vicenda personalmente, chiede una perizia medica, perché in un primo tempo, questo non l'abbiamo detto, il personale di pronto soccorso dimette poi Velpone, che è in grado di, insomma, di tornare a casa con 7 giorni di prognosi. Ma il procuratore chiede un'ulteriore perizia medica, anche perché, se non ricordo male, lo stesso 32enne dichiarerà di non essersi sentito tanto bene nei giorni successivi, quindi qualche postumo evidentemente lo accusava.
Aveva detto di essere stato colpito anche al capo, sì. Volta al capo, quindi è legittimo pensare che qualche capogiro, qualche sintomo ci possa essere stato anche a distanza di giorni.
Sì, e, insomma, tanto più che la perizia medica richiesta dal procuratore parlerà poi di 20 giorni di prognosi, non più 7. Sono 20, non sono 21, e voi direte, e quindi no, siamo qui per spiegarvi anche che dal 21esimo giorno di prognosi in poi parte l'indagine d'ufficio, mentre invece una prognosi che parli di meno di 21 giorni richiede, per poter poi partire con un'indagine, richiede della querela da parte della presunta vittima, querela che arriva immediatamente. Insomma, non c'è bisogno di convincere, perché a volte gli agenti o i carabinieri che intervengono chiedono, invitano la vittima a denunciare l'aggressione, qui la denuncia c'è subito, per cui le indagini partono immediatamente e la ricostruzione poi piano piano arriva a più o meno identificare, insomma, quanto avvenuto, identifica 2 persone presunte responsabili che su questa Renault Laguna, da questa Renault Laguna sarebbero scese per aggredire il 32enne.
È una ricostruzione che abbiamo visto corroborata dalla consulenza di un tecnico di parte, che è quello dell'accusa, perché ricordiamolo, un procuratore è comunque la parte, è un tecnico, un consulente tecnico che ricostruisce il caso e, come abbiamo visto, alza la prognosi iniziale a 20 giorni. È un mattone importante di quella che è la linea dell'accusa, che finisce a processo. A processo, in aula in via Poma, si rivive ovviamente tutto quanto è accaduto quel giorno, quel giorno di novembre 2012. Velponer ricostruisce ciò che secondo lui è successo, la sua versione, presta nuovamente la sua versione, quella che abbiamo raccontato di questo sorpasso chiesto insistentemente, ma purtroppo non poteva essere concesso. Dall'altra parte ci sono i 2 poliziotti, questi esponenti noti nel mondo della polizia, nel mondo nord, diciamo nel nord-est della polizia, personaggi molto in vista del servizio scorte, che d'altro canto rimandano tutto al mittente. Le accuse sono inesistenti, si professano totalmente innocenti, quella aggressione non ci sarebbe mai stata. Se non ricordo male, dicono in effetti di aver avuto uno scambio con il camionista, ma che si sia risolto con un diverbio, nel senso, non siamo mai arrivati all'aggressione.
Se la loro versione, e dobbiamo anche dare la versione della parte accusata naturalmente, è che ci sia stato un diverbio, ma che anzi, oltre al fatto che loro sostengono di non aver alzato le mani, anzi lo stesso 32enne si sia mostrato più aggressivo di loro, quindi loro sostengono di essere stati, di aver ricevuto insulti dal 32enne, questa è la loro versione. Anzi, a sostegno della loro versione c'è anche quella della persona che stavano trasportando, che avrà modo di deporre dietro un paravento perché è un collaboratore di giustizia, con testimonianze che però possiamo anticiparlo, non convinceranno del tutto il PM, diciamo, per usare un eufemismo, che anzi chiederà che venga indagato addirittura per falsa testimonianza.
È una posizione scomoda la sua, tutto sommato lo possiamo comprensibilmente immaginare, ma è anche l'unico testimone.
Sì.
Abbiamo annunciato prima, ovviamente, come nei casi ben più lievi, gli episodi meno importanti, sino anche a quelli più delicati, l'autostrada è un brutto terreno, le auto sfrecciano, le corsie sono soltanto 2, non ci sono zone di sosta frequentate o passanti che abbiano il tempo materiale di vedere le cose, quindi a processo, se non ricordo male, l'abbiamo detto anche prima, ci sarà in effetti un testimone che però sarà preso con le pinze, insomma, il suo racconto, perché tutto sommato meno dei 100 difficilmente li si fa in autostrada. 100 km orari sono una velocità che insomma non permette di prestare troppa attenzione e nemmeno consente materialmente il tempo fisico per restare entro un certo spazio. Quindi insomma la vicenda viene lasciata ai diretti protagonisti, da una parte il ferito, dall'altra le persone che vengono accusate di averlo aggredito.
Sì, e infatti lo scontro è immediatamente sulle perizie, è anche uno scontro molto acceso, se non ricordo male, tra l'avvocato di parte civile e avvocato difensore, mentre il PM in quella frazione resta un attimo in disparte. C'è uno scontro sulle perizie perché quella dell'accusa parla di una prognosi di 20 giorni, mentre invece i legali degli imputati portano un medico il quale sostiene che le ferite riportate dalla parte offesa da Velponer non sarebbero per forza di cose compatibili con un'aggressione e ad ogni modo non avrebbero dovuto superare i 10 giorni. Questa è la versione ovviamente della difesa. Ricordo una bagarre, noi un po' scherzando sulle parole avevamo detto in un titolo che la rissa continuava in aula, questo così per fare un titolo un po' accattivante, non certo per sminuire la vicenda. C'era stata bagarre in aula tra gli avvocati delle due parti, della parte civile e dei difensori, che avevano anche alzato parecchio la voce. Sono due avvocati che vengono da Verona, tutte e due, probabilmente abituati al penale, anzi abituati al penale anche di un certo livello. Non me ne vogliono gli avvocati mantovani,
che sono assolutamente i nostri ascoltatori,
esatto.
No, sono i nostri preferiti.
No, comunque,
mantovani.
Scherzi a parte, insomma, era stata discussione molto accesa, anche perché il tema era molto delicato e quindi parte civile e difensori si sono probabilmente dotati di avvocati abituati a
all'agone.
Crimini di alto livello, se così mi posso esprimere. E comunque c'era stato questo scontro sulle perizie. Testimonianze, come hai detto, sono molto difficili. C'è, a dire la verità, un testimone oculare, anche se è difficile chiamarlo così, perché, come hai detto, a 100 all'ora è difficile vedere quello che è avvenuto. Diciamo che c'è questo camionista che viaggiava in direzione nord, quindi è dall'altra parte, è sull'altra corsia, quindi è già molto distante, e poi sta passando a 100 km all'ora. In aggiunta vorrei dire che magari questo camionista ha veramente visto questa aggressione, ma il problema non è aver visto l'aggressione, è identificare i responsabili, e lì è molto difficile averli visti in faccia, e quindi è un testimone che va preso molto con le pinze.
O quantomeno è anche difficile ricostruire la vicenda nell'interezza.
Esatto.
Perché immaginiamo che un sorpasso si sia protratto per una certa distanza, per un certo tempo, la macchina che accosta spinge il furgone, le persone che scendono discutono, arrivano all'aggressione, insomma credo che sia davvero impossibile trovare un testimone che abbia potuto assistere a tutta la scena nella sua interezza. Siamo in tribunale, la vicenda si è conclusa con un rinvio a giudizio. Prima di arrivare alle ultime battute finali di questo primo grado di giudizio, lo diciamo, di fronte a questo primo grado, ci separiamo per un'altra piccola pausa e Alessandro, io farei ascoltare, se sei d'accordo,
certo,
i nostri ascoltatori. Facciamo sentire gli Audioslave con I Am The Highway.
As
Mantova di notte. I delitti, le indagini, i misteri irrisolti di ieri e di oggi. A cura della redazione di mantovanera.it.
Mantova di notte è offerto da CMC Sicurezza. Investigazioni per aziende e privati. A Mantova, vicolo San Carlo 2, telefono 335 18 93 023.
I am the highway, questi erano gli Audioslave su Radio Base, la radio che la notte vi racconta la cronaca nera di Mantova e provincia. Ai microfoni di fronte a me per un'altra splendida notte Alessandro Moretti e io sono Giulio Cisamolo, buonanotte di nuovo a tutti quanti i nostri ascoltatori. Stiamo raccontando la vicenda del novembre 2012 quando sulla A22 era stato aggredito e picchiato, secondo la vittima, lasciato a terra sulla corsia di emergenza, un camionista 32enne di Verona, Riccardo Velponer. Allora, si sarebbe saputo nelle ore successive, già il giorno dopo, successivo all'episodio, si sarebbe detto aggredito da due poliziotti del servizio scorte che stavano portando verso sud un collaboratore di giustizia. Di più, a far risaltare questa storia sulle pagine dei giornali nazionali il fatto che sarebbero stati persone in vista del sindacato di polizia del nord-est del Veneto. Siamo a processo, la vicenda chiuse le indagini, si è conclusa con un rinvio a giudizio e siamo a processo, abbiamo visto lo scontro di perizie, da una parte la vittima che sostiene di essere stato aggredito, dall'altra gli imputati che dicono c'è stato un diverbio, uno scontro verbale, un gioco di insulti, un rimpallo di parole pesanti che però non si sarebbe concretizzato con una vera e propria aggressione. Alessandro ha avuto modo di raccontarci come durante il processo la bagarre sia continuata in aula quando si sono scontrate le versioni. Da una parte il medico che l'ha visitato al Carlo Poma, dall'altra il consulente, un altro medico incaricato dalla procura di svolgere un'ulteriore perizia che avrebbe addirittura alzato la prognosi iniziale sino a 20 giorni, dall'altra tutti i periti portati dalla difesa che ovviamente puntava a scagionare i propri assistiti.
Sì, c'è anche un'altra questione che non abbiamo esaminato, cioè la linea difensiva dei due poliziotti, che è quella che parla di dell'aggressione verbale che avrebbero subito addirittura dal 32enne, e ne sono così convinti della loro versione tanto da controquerelare lo stesso Velponer per calunnia per quello che avrebbe raccontato alle forze dell'ordine e anche per resistenza pubblico ufficiale, perché loro sostengono di essersi identificati e qualificati come poliziotti.
Una versione che stride quantomeno con il resoconto iniziale, quello che avevamo avuto modo di raccogliere dalla stessa vittima Carlo Poma, quando diceva che credeva che fossero bodyguard in buona fede.
Sì.
Diceva erano bodyguard che mi hanno aggredito. In effetti ci sarebbe stato subito da dubitarne, perché un lampeggiante non è in dotazione a un'agenzia di servizi di sicurezza, quantomeno lui ci aveva detto bodyguard, quindi è una versione che quella della difesa che striderebbe difficilmente, secondo Velponer si sarebbero identificati. Poi abbiamo anche raccontato di questo collaboratore di giustizia, forse l'unico testimone estraneo esterno all'accaduto, all'episodio, che però tra mille difficoltà logistiche e anche proprio per quanto riguarda la sua figura, la sua posizione, una volta processo rischierà di essere denunciato a sua volta, di essere accusato di falsa testimonianza. Questo perché è un po' nel gioco delle parti, diciamolo, quando una difesa può sempre giocare la carta della querela per diffamazione, è forse lo strumento princeps per arrivare a distruggere la deposizione a carico dei propri assistiti. Questo è un po' nel gioco delle parti, quanto può essere, lo riconosciamo in maniera evidente, la realtà, voglio dire, non mancano i casi in cui i testimoni a processo raccontino verità che non corrispondono a ciò che è accaduto. Siamo a processo, come finisce?
Finisce con, al termine della fase al termine delle conclusioni del PM, il PM e delle altre parti, insomma, il PM chiede 2 anni e 2 mesi di reclusione. È una pena pesante, nel senso che per quei 7, 10, 20 giorni di prognosi che sono, è una pena tosta, con, ovviamente, che è figlia di tutto quello che abbiamo detto sinora, insomma, tutte le circostanze, il ruolo dei due imputati, eccetera.
Ed è una pena che potrebbe avere dei risvolti, sì, importanti.
Sì, perché questa è la richiesta del PM, perché, che possiamo già dirlo, insomma, verrà in tutto e per tutto accontentata dai giudici, che anzi dal giudice, perché si parla di un giudice solo, che condannerà proprio 2 anni e 2 mesi, pena sospesa, siamo sempre in primo grado, i due imputati. Se la sentenza, ma sottolineiamo il se, dovesse passare in giudicato, la cosa costerebbe ai due poliziotti la divisa, perché quanto chiesto dal PM e quanto anche stabilito dal giudice, c'è l'interdizione dei pubblici uffici, che significa sostanzialmente che se si arriva al terzo grado di giudizio con queste condizioni, ma siamo solo al primo grado di giudizio, si rischia di perdere la divisa, insomma. Quello che possiamo dire è che nell'ultimo giorno di processo, quello dedicato alle discussioni e alle richieste, ed è stata una mattinata intensa, perché c'è stata la richiesta del PM, poi parla la parte civile, poi termina la difesa, come prevede la procedura, c'era un folto pubblico fatto di agenti di polizia, in borghese ovviamente, colleghi dei due imputati, venuti a dare manforte, come naturale, penso, tra colleghi in tribunale. E la cosa curiosa è che forse per la prima volta, o non lo so, comunque non capita tanto spesso a Mantova, il PM, ovvero lo stesso procuratore in questo caso, aveva chiesto l'intervento addirittura della forza pubblica, dei carabinieri, non come, insomma, come forma di prevenzione, naturalmente non c'è stato assolutamente problema, non c'è stato bisogno di nulla, però in aula ricordo di essere entrato e aver visto tante persone nel pubblico e alcuni carabinieri, insomma, a controllare che tutto andasse bene, come poi tutto è andato bene anche al momento della lettura della sentenza, che per ora è pesante.
Un servizio di sicurezza per una sentenza pesante. Sono 2 anni e 2 mesi di reclusione in primo grado, e a pesare ancora di più è quella possibile rinuncia alla divisa per sempre, l'interdizione perpetua dei pubblici uffici, che nel caso in cui, come detto, passasse in giudicato, nel caso in cui non si procedesse per appello o si arrivasse per opposto al massimo grado previsto dalla giustizia italiana, la sentenza fosse confermata, in quel caso i due agenti di polizia dovrebbero rinunciare per sempre al sogno della divisa. È un caso emblematico, è un caso importante, abbiamo detto, sin dal giorno successivo a quello in cui i giornali lo raccontano, la vicenda, quando prende i contorni della Polizia Nazionale, soprattutto abbiamo visto come questi esponenti di spicco nei sindacati della Polizia, la vicenda prende subito la strada delle cronache nazionali. Io credo che questa vicenda ci possa offrire uno spunto importante, Alessandro, perché abbiamo avuto modo di raccontare un altro caso simile. Alcuni sono nell'aula di giustizia invece proprio in questo periodo, e a breve dovrebbero arrivare a sentenza, riguardano altre forze di polizia. È un ragionamento, se vuoi, molto personale, molto mio. Molto spesso alcuni brutti episodi nazionali ci portano a considerare le forze di polizia come delle caste, come dei gruppi molto chiusi, autoreferenziali, se vuoi, all'interno dei quali vige l'omertà, i reati, i brutti comportamenti vengono nascosti. Purtroppo verrebbe da dire, visti gli episodi appunto nazionali, a volte questo è vero, però ci sono anche tanti altri piccoli casi che forse hanno meno clamore, hanno meno battage. Ci sono tanti altri casi, forse piccoli, ma che io ritengo parimenti importanti, nei quali abbiamo la fortuna, quando abbiamo aperto abbiamo detto l'onere e l'onore di raccontare queste storie, abbiamo la fortuna di vederli. A volte sono gli stessi colleghi che non esitano a denunciare. Spesso si dice l'agente, il militare che copre il proprio vicino che commette qualche reato. Invece in alcuni casi abbiamo visto proprio il collega che è il primo ad essere interessato giustamente a dire facciamo pulizia, facciamo igiene nel nostro settore. In questo caso non a caso c'è la polizia coinvolta, la polizia è al banco degli accusati, ma la polizia è anche quella degli investigatori che poi inchioderanno i responsabili e, come abbiamo detto, con anche una presenza vicina a quella alle persone coinvolte, ai familiari, condurranno le indagini, condurranno a sprombattuto e arriveranno ad individuare il responsabile. Ecco, se vuoi è una mia piccola considerazione, sono l'uomo della strada, per un attimo ho tolto il racconto e ho messo il mio pensiero. Questo è ciò che mi piacerebbe sottolineare, l'abbiamo visto in questo caso. Mi verrebbe su due piedi da citare il caso dei carabinieri accusati di peculato che avrebbero avuto frequentazioni con i transessuali della prima periferia di Mantova. Anche lì abbiamo visto andare al banco dei testimoni e non sottrarsi con formule che sarebbero potute essere facili gli stessi colleghi. Abbiamo avuto le ricostruzioni, sono quelle dei colleghi oltre che delle vittime, delle persone offese. Ci sono anche altri corpi di polizia che con le rispettive specialità ora sono a processo e potrebbero arrivare a sentenza. Ecco, una mia piccola parentesi, permettimi di stigmatizzare, spezzo una lancia in favore delle professionalità, delle alte professionalità, delle alte persone che, come ovvio, sono ovunque, anche se ci sono a volte delle zone d'ombra. Io difendo le persone che fanno il loro lavoro per amore della divisa, se vuoi concedimi la poesia, o anche per senso civico.
Sì, è una riflessione che ci sta, e bisogna anche considerare che da qualche anno a questa parte, almeno dal 2001, diciamo, senza entrare nel merito, l'opinione pubblica sia stata se non scossa, insomma c'è una forte attenzione anche da parte dell'opinione pubblica nei confronti di qualunque corpo, militare o non militare, insomma. Quindi gli stessi corpi di polizia o militare che siano, avendo anche un'altissima visibilità ormai, perché nel 2015 hanno una visibilità che è estrema, e ci tengono loro stessi a cercare di essere più trasparenti possibili, e quindi sono anche chiamati a collaborare quando ce n'è bisogno, o a fare tra virgolette chiarezza, senza virgolette, ecco, su episodi che la meritano, ecco, tutto qui.
E per questa notte è tutto. Mantova di notte vi ha raccontato uno spiacevole episodio sulla 22, arrivato ad una sentenza di primo grado, una sentenza pesante che ha visto condannati esponenti di spicco del mondo della polizia nazionale del Nord Italia. Anche per questa notte è tutto, come detto, noi vi ringraziamo per averci seguito. Da Giulio Cisamolo
e Alessandro Moretti
è tutto, ci vediamo tra 7 giorni, ci sentiamo tra 7 giorni.
Buonanotte.
Buonanotte.
Mantova di notte, i delitti, le indagini, i misteri irrisolti di ieri e di oggi, a cura della redazione di mantovanera.it. Mantova di notte.
Mantova di notte è offerto da CMC Sicurezza. Investigazioni e servizi per la sicurezza di aziende e privati. A Mantova, Vicolo San Carlo 2, telefono 335 18 93 023. Infedeltà aziendali e coniugali, investigazioni penali, informazioni commerciali e recupero crediti, custodia, portierato e reception. Chiedi un preventivo gratuito. CMC Sicurezza è a Mantova, Vicolo San Carlo 2, telefono 335 18 93 023.